Novella 48, Il viaggiatore turinese, raccontata da Benvenuto Ginanni, riquadratore. C'era nella città di Torino un uomo benestante che aveva 3 figlioli maschi. E il maggiore di questi figlioli s'addomandava Giuseppe, un giovanotto ingegnoso e che sempre ruminava dietro al capo di fare un viaggio. Lui voleva andarsene in ogni modo a vedere Costantinopoli, ma il padre di quest'idea del suo figliolo non era punto contento, sicché un bel giorno che il figliolo gli disse che lui addirittura bramava di partire, il padre arrispose: «No, che a me non mi garba. Te sei il mio figliolo maggiore ed ho risoluto di darti moglie in scambio. Te ha da rimanere con meco qui in casa e diventare il capo della famiglia e l'erede del mio nome». Un istante Giuseppe si protestò addirittura che lui moglie e nulla voleva, perché la sua propria simpatia era quella soltanto di viaggiare e che era troppo ingiusto che il suo amato padre lo sforzassi a una cosa che non gli garbava. Sicché il padre, vista l'ostinatezza di Giuseppe, per non darsi vinto per l'affatto, studiò un ripiego con la speranza che la sorte gli rinuscissi secondo il suo desio. Dice: «Il mio pensieri è d'avere, dopo che sarò morto, un figliolo che seguiti la mia discendenza. Ma siccome te e ti palesi tanto nemico al mio piacimento, a bene che te sia il maggiore, si farà così. E su questo punto io non vuo essere scontradito. Iscriverò il nome di voi altri 3 su d'un foglietto a parte, e poi quello che sorte dalla borsa ha da accontentarmi col prendere subito moglie». Dice Giuseppe: «Guà, babbo, io farò in questo modo e vi imprometto che se la sorte trasceglie me per accasarmi, smetto l'idea di vedere Costantinopoli». Dunque preparò orno e foglietti e poi fu chiamato un bambino del coco a tirargli su dalla borsa e la sorte cascò sul mezzano dei 3 fratelli. Sicché Giuseppe, dopo aver aspettato diversi giorni insino a tanto che non fu concluso lo sposalizio e finite le allegrie, pienato un baule di robe e d'arnesi e presi conseco di molti quattrini, diede gli addii a tutti e si imbarcò per inverso la città di Costantinopoli. Gli era Giuseppe in alto mare, quando di repente nasce una gran burrasca. Il bastimento strabalzava di su e di giù, e non c'era modo che i marinai lo potessero più regolare, e finalmente, sbattuto in uno scoglio, se ne andiede in pezzi, e tutta la gente che c'era sopra dove morire affogata. Soltanto Giuseppe, non avendo mai dibandonato il suo baule, fu lesto a salirci su a cavalcioni e dopo essere stato una notte nel rischio di perdersi per via dell'orribile tempesta, il vento lo trascinò a un'isola ignota che già il sole spuntava fuori dell'acqua. Approdato che fu all'isola, Giuseppe principiò a guardare da ogni lato se mai ci fosse persona viva, case o su abitanti, insomma qualcuno da domandargli aiuto. Ma l'isola pareva proprio un deserto, a bene che non ci mancassi gli alberi e i frutti. «Oh, poiro me, dove sono io capitato?» sclama Giuseppe. «Qui e mi convierrà finire la mia vita in questo luogo salvatico, ma che non ci sia nemo in qualche lato». In quel mentre però che Giuseppe si disfogava tra sé e sé, d'ecco ti sbucano fuori da delle tane un branco di genti tutte vestite di pelli d'animali. Sicché Giuseppe gli s'accostò per domandargli se loro volevano menarlo al riparo e portargli il baule, ma quelle genti non lo capivano alla parlata. Allora Giuseppe tirò fuori una moneta d'oro, poi l'orologio, e in un istante quegli uomini non si mossano, perché non li conoscevano quegli arnesi. Quasimente sgomento Giuseppe pensò alle robe che teneva dentro al baule, l'aperse e prendette un coltello luccicante e principi a tagliare un pezzo di legno. Quei salvatichi a quell'operazione di Giuseppe si scossano e gli viensano d'attorno per vedere più meglio, e da ultimo, a forza di cenni, dissano che erano contenti di possedere lo strumento, e preso in spalle il baule, menorno Giuseppe alla grotta in dove abitava il loro re, che ricevette il forastieri con ogni sorta di buone accoglienze e l'albergò in casa sua. A farla corta, Giuseppe, con lo stare lì, rinuscette a imparare la lingua di quel popolo, e a così potiede farsi intendere senza sbaglio e fatica. Oramai Giuseppe steva da diverso tempo nell'isola e girandolando per quei loghi trovò della pietra da calcina e della terra giglia da mattoni, sicché gli venne in capo di fabbricare una casa e con quest'idea ne tiense palora al re. Il re poeromo a quel mo' ignorante e si mettiede a ridere nel sentire un simile discorso che a lui parse una mattia, Ma Giuseppe non si sperse d'animo e tanto s'acciaccinò che quando ebbe cotto la calcina e i mattoni e ammannito tutto il legname, gli rinuscette a rizzare una casetta discreta a comodo del re e suo, con grande maraviglia e contento di quelle genti salvatiche. Anzi, il re, per addimostrargli a Giuseppe il suo piacere, e volse che lo nominassino viceré, come era uso per le leggi di quel paese, quando gli scoprivano qualcuno di molto affezionato. E da ultimo gli fece anche la proposta di dargli la sua propria figliola per sua legittima sposa, come ricompensa del beneficio ricevuto. Questa nuova a Giuseppe non gli garbò. Sì, perché gli aveva una di suo gradimento e ci discorriva alla rifruga, e poi la figliola del re gli era la più brutta ragazza che lui avesse mai riscontrato. Ma a rifiutarsi alla brama del re e non s'attentava Giuseppe, né a fuggire risti lui e non poteva dilontanarsi da quell'isola senza compagni che l'aitassino e senza barche per montarci su. Dunque si trovò per forza obbligato a dire di sì, e a bene che tra lui e la sua amante si struggessino in lacrime, in un istante si separorono d'amore e d'accordo, e Giuseppe conclude le nozze con la figliola del re, mentre quell'altra, per non dare sospetti, sposò in nello stesso tempo un pescatore giovanotto. Se s'abbada all'onteresso, di certo Giuseppe e se la passava alla pari di un principe. Quasimente lui contava da quanto il re. A lui però egli mancava il pane della contentezza, e a rimaner lì serrato e mezzo schiavo tra quei crosti e si veniva a noia. E di non uscire a ritornare a casa sua non c'era punti versi. Dunque, sulla sua sorte tiranna, Giuseppe ci dove stridere, e troppo tardi si ripentette di non aver fatto a modo di suo padre. Infrattanto, e successe che la figliola del re s'ammalò di repente, e nulla valse per salvarla dalla morte. Tutto il regno a questa disgrazia improvvisa e fu scommosso. Ma il re poi non sapeva consolarsi per la perdita della sua figliola unica e di rimanere così senza eredi. Sicché piagneva e si lamentava tanto che finalmente Giuseppe gli disse: «Ma senta, maestà, si sollevi un po'. Questi è infatti che il rimedio non si trova, e tutti i pianti del mondo non rinuscono a rinvivere chi una volta è morse. Stia di buon animo, che se lei non ha più la figliola, i rimango io a tenergli compagnia». Rispose il re a quei discorsi, «si piango, io non piango soltanto la perdita della mia figliola, ma io piango anche la vostra assieme». «Come la mia perdita?» sclamò Giuseppe. «Che intende di dire, maestà?» dice il re. «Oh, che non le conoscete le leggi di questi paesi! Se muore la moglie, bisogna che il marito sia seppellito con lei. E se muore il marito, è la moglie in scambio che va con seco». «Ma questa mi pare una vera barbaria!» sbergolò Giuseppe. «E se voi me la palesavi innanzi, io non sarei di certo stato tanto mammalucco da pigliarmi nessuna moglie qui. E forastieri non si mettano in mezzo con simili tradimenti», dice il re. «Proprio me ne rincresce, caro mio, ma gli usi e le leggi e comandano a così tra di noi, e gli è per l'affatto impossibile di mutarle. Bisogna rassegnarsi e ubbidire. Tutte le preghiere, tutte le buone ragioni non gli valsano a quel povero sciaurato di Giuseppe, sicché quando si vede perso e che non c'erano scampi, principiò a ripensare a suo caso, e che lui doveva finire di abbandonato vivo dietro una sepoltura di morti, e richino il capo si tiense pronto all'ultima dipartenza da questo mondo. In quel mentre il re diede ordine a portantini che pigliassino il cadavere della sua figliola e cominciorno la precisione del mortorio. Dietro alla bara veniva mezzo allocchito Giuseppe, e poi il popolo faceva corteo, e con pianti e ugnolii infiniti arrivorno alla tomba, che era una gran caverna sotterranea serrata da un pietrone smenso sulla bocca. Qui, dopo le solite cerimonie, calorno giù la morta vestita da regina, e siccome costumava di seppellire la gente assieme a tutte le ricchezze che possedevano, Giuseppe volse il suo baule da viaggio zeppo d'ogni ben di Dio, e quando l'ebbano mettuto dentro lo sprofondo, gli diedano da mangiare per 5 giorni e un lume eterno per vederci. Poi richiusan la buca col pietrone e ognuno se n'andette per fatti sua. D'eccoti dunque, Giuseppe lassato solingolo a morire di stento in quella caverna. Lui però, al manco per non istarsene in ozio, col suo lume tra le mani volse di esaminare il logo e s'accorge che dei cadaveri ce n'era di molti e con quegli un tesoro di ori, di argenti e di pietre preziose da contentarne magari il più ingordo. Bensì lui pensava che non gli servivano a nulla tutte quelle ricchezze, condannato a finir la vita a quel mo' per l'usanza salvatica dell'isola. Dunque, stracco e infelice, si mettiede a sedere in sul baule e, tirato fuori di tasca l'orologio, vedde che erano già 2 ore di buio. Dopo si arrizzò e da capo principi a girare dappertutto, cercando se in quella caverna ci fosse a sorte qualche n'uscita segreta. Ma non potette trovar nulla, sicché, rivenuto al suo baule, l'orologio segnava mezzanotte passata. Disperato, dibandona la testa in suoi ginocchi, persuaso che oramai gli toccava soltanto aspettare la morte. Giuseppe stava da più tempo in quella postura quando gli parse di sentire un rumiccio. Leva gli occhi incuriosito e da uno sprofondo e vede un grosso animale, quasimente simile a un bove, che ripiva pian piano. Gli era l'animale detto Esofo. La bestia s'accostò a un cadavere, lo prendette coi denti, se lo mette in groppa e poi se ne andiede per la lì stessa via. E la notte dopo succedette il medesimo lavoro. Allora Giuseppe si fece animo e accosì alla lontana gli tiense rieto all'animale. E quando fu a mezzo d'un corridoio a discesa, dallo sbuffito dell'acqua poté cognoscere che c'era un'apertura che finiva dietro al mare. Dunque, tutto allegro di questo caso, ripigliò coraggio Giuseppe, perché lui si immaginava che facile avrebbe bucato fora da dove sortiva l'Esofo. Ma per non fuggire a mani vuote, risalì nella caverna con l'idea di portar con sé quel baule e anche quante gli rinuscisse a caricarsi delle ricchezze chiuste in quella sepoltura. E poi ripensò che già faceva giorno e che non era prudente insino a buio di arrestiarsi a scappare con pericolo d'essere riacchiappo e ammazzato dagli isolani. Sicché Giuseppe s'addeva con comodo a ammannire ogni cosa per la sua intrapresa, quando a un tratto gli ascolta il solito miserere d'un mortorio e vede spalancarsi la bocca della caverna. Poi calano giù un cadavere d'un uomo e rieto una donna viva con lume acceso e un pianieri di robe mangiarecce. Sverto Giuseppe si nasconde addoppato a un macigno e gli aspettava che riserrassino la buca per appalesarsi a quella sciaurata. La donna, in scambio, a male brighe si fu accosta al baule, lo riconobbe deviato per il baule di Giuseppe e principiò a lamentarsi e a dire: «Povero il mio Giuseppe, a quest'ora lui sarà bello e morto e anco a me e me tocca la lì stessa barbara sorte». Subito Giuseppe capì a simile discorso che la donna era la moglie del pescatore e dapprima stata la sua dama, e di repente ne uscì fora e esclamò: «No che non sono per anco morto, e ho di buone speranze che si possa fuggir via assieme da questa maledetta sepoltura». La donna rimanette mezzo impaurita alla comparsa improvvisa di Giuseppe, che davvero non se l'aspettava lì vivo, ma poi gli ebbe grande allegrezza e soltanto disse: «E si sarebbe primi a essere liberi dopo seppelliti in questa buca. Ma come te egli mai venuta un'idea così bella? A dove le fondi le tue speranze?» Allora Giuseppe gli raccontò tutto quel che gli era successo e che a mezzanotte lui voleva provarsi a tener rieto all'Esofo sino a che non arrivava all'aria aperta, e gli impromesse che lui sarebbe al ritorno o a morire con seco oppuratamente a liberarla perché divenisse la sua legittima sposa. Di fatto Giuseppe, dopo essersi rinviolito con quelle pietanze fresche portate dalla donna, con grande impazienza gli aspettava la venuta dell'Esofo, e quando l'Esofo entrò e pigliato un cadavere in sulle stiene si rivolse per andarsene, Giuseppe gli si mette di rieto pian piano e finalmente, dopo camminato un bel pezzo, vede il chiaro della luna luccicente dentro l'acqua e si ritrovò a una buca che restava proprio sul pelo del mare. Senza cancugnarla, Giuseppe si butta a nuoto, gira tutto lo scoglio e viene a proda, e ripito il monte va deviato al pietrone che serrava la sepoltura, e a bene che con di molta fatica gli rinusce di smuoverla e scoperchiare la bocca della caverna. Subito, con una fune che s'era intorcigliata d'attorno alla vita, Giuseppe si calò giù, a dove la sua amante steva a aspettarlo a braccia distese tra il sospetto e la speranza. E tutta due, spogliati e morti delle pelli che gli ravvolgevano, le pienorno di quattrini, d'oro, d'argento e di pietre preziose. Poi Giuseppe risalì per la fune e a una cosa per volta tirò fuori il baule, i fagotti e la donna. «E ora a dove ci si rimpiatta?» disse Giuseppe. «Qui non è caso di rimanere, perché se ci trovano questi salvatichi, per noi li è bella e finita», ha rispose la donna. «Per quello che so, a poche miglia da questo luogo c'è il confino e là oltre ci comanda un altro regnante. Se si vuole arrivarci in senza che ci scoprano insino a che dura la notte, non siamo salvi». «Dunque sbrighiamoci», sclamò Giuseppe, «e non si perde il tempo inutile». Si ricornò alla meglio tutta la roba addosso e quasimente di corsa in sulla levata del sole gli avevano già trapassato il confino e venuti dinanzi al soprano, quando lui sentiede il racconto di quel che gli era successo, furono loro accolti con gran bontà e per comandamento reale gli messano a albergo nel suo medesimo palazzo di quel re. Con lo stare di molti anni in quel regno, a Giuseppe gli nascerono 3 bei figlioli, e a bene che non gli mancassi nulla e fosse diventato primo ministro, in ogni mo, e non gli garbava quel soggiorno lì, obbligato e quasimente in figura di schiavo. Lui diceva ogni tanto alla sua moglie, «I vo andarmene, vo trovare qualche mezzo per fuggire da quest'isola». Ma il male era che gli badavano a Giuseppe per la paura che lui non gli scappassi, sicché pareva di molto difficile di partirsi senza venire impedito. Un istante, siccome la bramosia d'una cosa rende l'uomo industrioso, Giuseppe almanaccò di fabbricarsi una barchetta con la scusa di servirsene per suo passatempo, e quando l'ebbe fabbricata, tutti i giorni si metteva a vogare per il mare assieme alla moglie e sempre in vista della spiaggia, e poi ritornava al palazzo. A così gli rinuscì a Giuseppe di sminuire il sospetto di quelle genti, che cominciarono a credere che in quelle spasseggiate non ci fosse sotto qualche tradimento. Ma in una notte serena Giuseppe si imbarcò alla rifruga, prendette con sé con la moglie, i figlioli, il suo baule e le ricchezze portate via dalla caverna dei morti, e poi, a forza di remi, corse tanto che l'isola non la vedevano più. Anzi, in lontananza, con quel chiarore di luna, gli parse a Giuseppe di scorgere un bastimento, e deviato agguantò la tromba marina e chiamò a soccorso. Dal bastimento sentirono, perché subito lo rivolsano in verso la barchetta, e il capitano si fece a domandare chi fosse là dietro. Dice Giuseppe, «Non siamo una famiglia smarrita in quest'acque, dateci un po' d'aiuto con lasciarci montare nel bastimento». Dice il capitano, «Ma i vo a Costantinopoli e chissà se vi garba di fare un simile viaggio». «Oh!» sclama Giuseppe, «lì è appunto in codesta città che dovevo andare, sicché dunque non mi parrebbe proprio vero se lei mi ci menassi. Fissiamo il prezzo per me e tutta la famiglia, e le robe che ho con meco, ma badi, dei quattrini, e non no», dice il capitano, «e allora non se ne fa nulla». «Ma però», disse Giuseppe, «i sono un mercante d'oro e di gioie, e se dei quattrini coniati non me ne trovo addosso in questo momento, i posseggo tavia, tanto da pagare e da avanzarne». Il capitano, sentuto questo discorso, non s'oppose più, e Giuseppe poté montare in sul bastimento con ogni cosa sua, e dopo pochi giorni era bella albergato a Costantinopoli in un quartiere a pigione. Lì aprì una gran bottega d'orefice e gioiellieri, e gli ebbe la buona sorte di diventare presto un grande e ricchissimo signore. Quando Giuseppe si conobbe al possesso d'un grosso patrimonio da camparci su del suo quasimente da principe, volse a ritornare alla patria a rivedere suo fa e i fratelli, a bene che stessi nel sospetto di non trovarli tutti vivi. Lui, dal giorno che era partito da Torino, non aveva avuto più nova. Fece i bauli, dunque, prendette con sé con la moglie e i giovanotti, e dopo un viaggio piuttosto lungo, ora per mare, ora per terra, arrivò nella sua città nativa e discendé a uno dei primi alberghi a dove si trattava da conte. Subito si spargette per ogni lato che c'era questo personaggio forastiero venuto da Costantinopoli, sicché il padre di Giuseppe, vecchio sì, ma sempre vegeto, voglioloso di sapere se per sorte si fosse lui riscontrato col suo figliolo, che aveva detto alla partenza di andarsene in quella città, gli fece addirittura chiedere di visitarlo, e Giuseppe lo ricevé nel suo salotto. Ma il vecchio non lo riconoscette, anche perché Giuseppe, per tenersi nascosto, e s'era appicci con una barba finta. Giuseppe, in scambio, vedde bene che il vecchio era il suo babbo, e godé dal riscontrarlo a quel mo in buona salute. Dice Giuseppe, indifferente, «In che posso mai servirlo? Parli pure in senza suggezione», risponde il vecchio. «Sento che lei è partito da Costantinopoli, e siccome tempo addietro il mio figliolo maggiore se n'andiede in quella città per suo divertimento e non ho possuto da nessuna parte averne notizia, vorrei addimandargli se lei l'ha per sorta conosciuto o puramente se n'ha sentuto parlare». Dice Giuseppe, «Che vuole, Costantinopoli è una città di molto grande e ci abitano genti di diverse nazioni e chi va e chi viene in senza punta fermezza. È difficile scontrarsi con tutti i forastieri di quel logo. E poi chissà che il suo figliolo non si fosse anche mutato il nome. Mi faccia il piacere di descrivermene la sua persona e forse i poterei a così raccapezzarmi più meglio», dice il vecchio. «Salvo la barba, e il mio figliolo non la portava alla sua partenza, lui era della sua stessa grandezza. Lei e n'ha un'idea del mio figliolo». «Oh!» sclama Giuseppe, Vuole darsi che lo conosca. Se è quello che mi immagino, sappia che lui è vivo e diventato un signorone, perché lui aveva una bottega d'orefice e gioiellieri con un grosso commercio. Gli erano dapprima successe delle disgrazie, ma poi la sorte lo favorì. Ha moglie e figlioli, e credo di certo che lui voleva chiudere la bottega e ritornarsene a casa sua. Se mal ricordo bene, lui anzi mi raccontò d'avere lasso in camera 100 fiorini d'oro sdimenticati sotto una mattonella del solaio, a dove lui li teneva nascosti. Dice il vecchio: se ce gli mettiede, e cenno sempre, perché dal giorno che lui partì la sua camera fu serrata e Nimo ci n'entrò più mai. Sentuto questo, Giuseppe ci mancò poco che non si scoperse, ma in un istante si trattiense, sporse la mano al vecchio e gli disse: domani l'aspetto, assieme a tutta la sua famiglia, a desinare con meco. E gli farò conoscere mia, e con comodo potremo ragionare dell'altro su questo figliolo domandato Giuseppe, e che forse è già per istrada per rivenirsene a casa sua. Addio, addio. A male brighe a casa, il vecchio raccontò a sua la conversazione avuta col signore forastiero, e che lui gli aveva dato buone speranze di rivedere presto Giuseppe, e che di più dovevano tutti assieme andare a desinare nel suo albergo il giorno dopo. E di fatto all'ora fissata gli erano a tavola e mangiavano allegramente, e il vecchio ricordava l'azione di Giuseppe prima della sua partenza per Costantinopoli. Sicché Giuseppe, ogni popò, si sentiva intenerire e gli venivano le lacrime agli occhi. Finito il desinare, in sul momento di separarsi, il vecchio volse che in tutti i modi il signore forastiero gli promettessi d'onorarlo alla sua abitazione e gli disse: «Badi, io non son tanto ricco da fargli un trattamento degno della sua persona, ma lei gradirà la mia buona intenzione e al manco poterà visitare a suo piacere la casa del suo fido conoscente e amico». Giuseppe gli accettò subito l'invito e quando fu dal vecchio s'accorgette che non avevano mutato quasi nulla. Dice: «Gradirei vedere la camera del suo figliolo e sincerarmi se i 100 fiorini d'oro ci sono davvero sotto la mattonella». Anderno diviato un camera che steva tale e quale, come medesimi panni, il medesimo letto e tutto, siccome il giorno che Giuseppe la dibandonò per il suo viaggio. E lui, toccata con un piedi la mattonella smossa, la fece schizzare via e ci ritrovò i 100 fiorini d'oro che aveva detto. Dopo disse: «In frattanto che ammanniscano il desinare, mi garberebbe darmi una pulita e lavarmi le mani e il viso». «Faccia pure il comodo suo», rispose il vecchio, «e lo lasciamo qui dentro con la sua libertà». Allora Giuseppe si levò i suoi vestiti e si mettiede quelli che portava nei tempi passi e buttò via la barba finta. E quando lo chiamorono a desinare, comparse nel salotto e nella sua propria figura. Figuratevi che feste, che allegrie! Si ricognobbano, s'abbracciorno e gran trionfi da non si dire. E da ultimo Giuseppe si ristabilì nella sua casa e lì per sempre ci rimanette.